Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Nella forza compiuta dello specchio, borbotto volontaria con il naso rotto. E non ho pianto, che se lo avessi fatto avrei incolpato i dolori. E tu non sei naso rotto, e noi siamo contatti d'ossa difettosi. No, polari. Mi fermo e non so quanta voglia in me ci sia di fermarmi. Dimmi perché so, che saprò. Ancora una volta, un'altra volta di scarto. Aroma senza il gusto e lacrime buone. Sono ogni respiro che costringo a scendere, sono sorriso, il tuo stampato, mimesi, antitesi, osmosi, ma che? Nulla, nulla è rimasto. Nulla di me avvampa il fuoco, il freddo nelle mie tasche. Mi sento aperta e senza vermi, senza me, che tutto, tutto non esce. Mi senti? Ti chiamo ormai da qualche giorno, mi senti? Apparenza, il cuore si è fatto pesante e io sempre più debole? Sono scavata in faccia per la gente, ma non mi sento per niente morta. Morta? Affatto. Sono ogni respiro che costringo a scendere, sono sorriso, il tuo stampato, mimesi, antitesi, osmosi, ma che? Nulla, nulla è rimasto, nulla di me. Cosa? Commiserarmi davanti a un piatto di minestra, vorrei semplicemente stringermi, capire perché se ti offro le gomme mi dici che avresti voluto portare l'apparecchio. E perché, se cammino per la strada senza altra via per ritornare, ritorno senza essere patria e trovarti senza cercarti, e per la strada interrogarmi sul perché ho perso il piacere di ignorare la strada e all'angolo rispondermi attraversando la strada da sola. Basta con te, con questo tuo trovarti felice senza me. A cosa serve? In questo istante mi sento donna, amare da donna, e che le donne credono di amare prima di esserlo. No, no, tu sei un uomo. E le giornate smarrite e vuote, dove la crepa di un sorriso basta a chiamare amore un sorriso. Mi fermo in mezzo alla strada, senza il passo successivo. Amo per mia colpa, oggi come ieri. Mi avveleno di colori, tutto bianco, tutto nero. Ho perso la zattera della colpa primitiva. Non so che sia, dove cosa sia. Ma su, ma via, stiamo ancora a parlarne dopo tutto questo tempo. Parlare lì, nel manso corridoio della fine, nella fine iniziata in ogni moto di verità. Fuoco, avvampa fuoco, brucia la casa che poi tutto si consuma nella religione del mi perdona. Fuoco al fuoco, ma che fuoco, magari ti bruciasse, sì, prima te, poi me. A colazione non essere mai pronta alla tua bellezza. No, io no, cara mia, ti voglio spaccare la faccia, quella bella faccia che tanto bella se ne sta alla corte della tua testa. No, non mi vedrai con le braccia rotte dal freddo sotto casa. Io me ne vado. Dove? Sono già lontananza che quando non mi troverai il sole si sarà seccato in cielo e la stagione sarà l'inverno. E ti auguro di essere vagabonda di te stessa e starò bene. Ci sono giorni pensati a te. Giorni che mi sveglio con la bocca cucita che mi faccio qualcosa di elaborato in cucina, che stringo forte la mia doccia e piango. Così. Così finemente indecifrabile che non so quando arriverà lo sciame del tuo ricordo. Un semplice far volar via le cose, volare armi deposte. Sono freddo, oggi. Sono che non trovo equidistanza fra il cielo e la mia testa che fa sì e no. Sono che devo andare in edicola e comprarmi il giornale, che non ho mai letto giornali al bar, ma farò anche questo. Il mio sfacciato coraggio con te. Nelle parole per te ho cantato una filastrocca cantata ad alta voce da un bambino. Sincerità? Il tuo al di là. Così, tutto quello che non t'ho chiesto è andato. Dove? Da qualche parte, per forza, perché è tornato. Tornato cambiato da chi sono ora che poi sono la stessa. Mi domando cosa ti ha chiesto il mio amore.
E benvenuti alla puntata numero 212 di Adesso in Onda. In diretta, dopo una lunga trasferta, un lungo viaggio, siamo tornati a casa, abbiamo trasmesso non da Radio Adesso, dal Cenacolo San Marco, poi da Palazzo Primavera, da Palazzo Gazzoli. Oggi torniamo in diretta dagli studi di Radio TNA. Francesco Franceschini ci ha appena letto una poesia che si chiama
A poco sbrodolarsi addosso.
di Francesca Capitoli, che dovrebbe, dico, metto in condizionale, essere la protagonista della nostra puntata, perché appunto siamo tornati in diretta e il bello della diretta è che poi a volte gli ospiti...
Francesca non c'è.
Appunto non arrivano, speriamo che...
Una volta Laura c'era, Laura non c'è, adesso Francesca
non c'è. Stiamo aspettando che arrivi, speriamo che arrivi entro la fine della puntata, ovviamente.
Anche entro la fine dell'anno non sarebbe
male. Perché siamo in diretta, quindi non possiamo, come dire, tagliare o spostare le cose, però questo è bello appunto della diretta, visto che era ormai un mesetto che non facevamo una diretta, c'è anche questa...
Io posso leggere tutto il libro se vuoi, non è un problema.
Appunto il libro ce l'abbiamo, quindi possiamo intanto ascoltare anche altre poesie di Francesca Capitoli.
Si chiama Voce di Gola.
Voce di Gola, pubblicato
da Il Filo.
Che è uscito da poco.
Viterbo.
Il Filo di Viterbo, ed è appunto una raccolta di poesie. Abbiamo ascoltato appunto questa poco a poco sbrodolarsi addosso, una poesia molto particolare,
molto in forma di prosa, direi,
sì, anche molto prosaica e anche molto lunga, insomma un testo molto intenso, come d'altra volte sono intense tutte le poesie di Francesca. Appunto speriamo di poter fra poco parlarne con lei.
Molto giovane, dell'85.
È molto giovane,
come è molto giovane, lo diciamo, l'anno di nascita,
sì, si può dire. Io intanto vi introdurrei il personaggio, perché è un personaggio veramente particolare. Francesca ne avevamo già parlato, l'avevamo evocata quando abbiamo fatto la puntata con Silvia Imperi dedicata al festival Quando mi chiamerai donna, proprio perché Francesca era una delle protagoniste del festival, aveva presentato questo libro, Voce di Gola, durante questa rassegna. Dunque, Francesca Capitoli io l'ho conosciuta perché è una giornalista, una collega del Giornale dell'Umbria, nel senso che lei lavora appunto con me nella redazione ternana del Giornale dell'Umbria. Io l'ho conosciuta così, come cronista d'assalto, perché è proprio una di quelle giornaliste vere, diciamo, giovanissima, ma con poca esperienza, ma con moltissima grinta.
Agguerrita.
Agguerritissima, è una che veramente sta sempre al momento giusto,
sulla
nel
notizia,
posto giusto, sulla
dico.
Notizia. Cioè, una volta, io questo l'ho raccontato appunto quando abbiamo fatto la puntata con Silvia, ma lo ripeto perché è stata una cosa buffissima. Lei una volta, Francesco, ha non solo assistito a uno scippo, ma addirittura ha ritrovato la refurtiva. Quindi ha fatto la notizia, oltre che a vivere e a raccontarla.
Che in genere, cosa che in genere i giornalisti non fanno.
Ma oggi poi Francesco è un giornalismo molto di scrivania, questo va detto, insomma si tende a starsene lì.
Arrivano le ansa,
si fanno le telefonatine.
Le telefonatine.
Le danno le informazioni, insomma è difficile che un giornalista, soprattutto quelli, diciamo, ad alti livelli, come dire, no? Giornalisti professionisti, redattori,
sul campo non ci stanno più,
ma neanche. Perché fanno il giornale. Oggi un giornalista fa un po' di tutto, no? Quindi in pagina fa i titoli, le cose. Una volta c'era il titolista, c'era il poligrafico, oggi fanno tutto i giornalisti. Quindi di fatto i redattori stanno davanti alla scrivania, appunto, come dicevi tu, prendono le notizie che arrivano dall'ANSA, i comunicati stampa, fanno qualche telefonata, e questo è il giornalismo. Ci sono invece appunto i collaboratori che spesso fanno proprio questo lavoro.
E si fanno il mazzo, come si dice.
Sì, vanno in giro a fare, a stare su una notizia, ma io stesso lo faccio poco perché, pur essendo un collaboratore, di fatto tendo a fare il lavoro di redazione. Invece è molto bello in realtà andare in giro, cercare a caccia di notizie, e Francesca fa proprio questo, cioè va in giro per la città a caccia di notizie.
Deve essere una passione però, perché sennò chi te lo fa fare?
Sì, sì, se non c'è la passione. E Francesca è una donna molto passionale, tant'è vero che appunto di passioni ne ha diverse.
Gioca a pallone.
Esatto, ma è un personaggio assolutamente
incredibile,
eclettico, perché poi lei appunto è una calciatrice
professionista.
Quindi
gioca in una squadra di serie B di calcio femminile, ovviamente,
no? Di calcio femminile, che è una realtà abbastanza sconosciuta, no? Francesco, e lei appunto va in giro, ma ha giocato anche in Canada, perché insomma fa proprio il campionato, quindi si allena quasi tutti i giorni, insomma è una professionista. E oltre, ecco, quindi giornalista, calciatrice,
poetessa.
Professionista e poetessa.
Basta.
Non è finita. Io, anzi, devo dire che la sua come dire, identità poetica è stata l'ultima che ho scoperto di lei. Quando appunto all'improvviso ci ha detto così, quasi un passato. O no, forse l'ho letto su Facebook addirittura, mi sa che neanche l'ha detto lei in redazione, che aveva pubblicato un libro. Credo di averlo trovato in giro. Invece... Lei è appunto anche una drammaturga, lavora
pure
in teatro,
ho
non fa l'attrice, mi ha precisato questo, ha detto che non lo fa, però invece comunque è un animale teatrale, quindi scrive testi teatrali, comunque lavora un po' nell'ambiente del teatro, e quindi ha 23 anni, appunto, come come tu dicevi prima, quindi è una ragazza veramente...
Io ho un po' paura di queste persone prodigio così giovani che fanno tante cose, io a malapena riesco a farne una per volta.
Infatti mettono anche un po' di soggezione, no, ma in realtà sì. È una ragazza molto...
Non ci fregherà molto... anche qui il mestiere in radio, speriamo, no?
Lei no, però appunto doveva accompagnare appunto una sua collega e amica che è attrice, un'altra delle protagoniste di Quando mi chiamerai donna, Daniela Amato, che è anche tra l'altro
speaker
radiofonica in una web radio.
Quelle su internet.
Esatto, Radio Imago, ed è sì, web radio, che è una cosa un po' diversa da quella che facciamo noi, nel senso che...
Noi facciamo proprio la radio.
Noi facciamo la radio qui, diciamo, in etere e poi siamo su
noi
internet.
Noi abbiamo la foto di Meucci incollata sopra.
Però appunto anche la nostra versione radiofonica, perché poi ovviamente tutti i nostri ascoltatori sanno che poi questo programma e buona parte dei programmi di Radio Atenea si possono ascoltare anche...
radioadesso.it,
che però non è una web radio.
Ma perché mi fai sempre questi tranelli?
Vabbè. In realtà è un contenitore. Di programmi radiofonici,
sì.
Quindi noi non trasmettiamo, adesso chi ci ascolta in diretta ci ascolta solo sulle frequenze di Radio TNA, poi fra pochi, anche pochi minuti ci potranno ascoltare e potranno anche scaricare il programma su Radio Adesso. Invece le web radio
insultarci, fare di tutto.
Le web radio invece sono proprio delle radio che trasmettono direttamente
solo su internet.
Ed è un fenomeno in continua crescita, insomma, perché poi
anche
adesso...
perché credo che ci abbiano molte meno spese. Adesso vado un po' a naso rispetto alle radio tradizionali, quindi con 4 lire si fa una web radio, forse, no?
Sì, almeno per quanto riguarda le spese tecniche sono sicuramente minori. Poi credo che per quanto riguarda tutto il discorso SIAE, eccetera, siano le stesse.
Cioè, se mandi un brano devi pagare la SIAE, cioè.
Esatto, almeno per quanto riguarda le emittenti vere, insomma,
certo.
So che poi per il discorso non profit, come siamo noi, come Radio Adesso c'è un discorso diverso, però insomma la web radio, sono strutture comunque, appunto Radio Imago,
crescono come
hanno uno
come
staff
funghi,
anche numeroso, sì, perché sì. Poi comunque trasmettono 24 ore su 24, quindi insomma non è un discorso
da trascurare,
da poco. Ed è un fenomeno in crescita, anche come è in crescita il fenomeno internet, che ormai... lo puoi ascoltare ovunque, ma è bella questa cosa, Francesco, che anche la radio adesso si ascolta. Io faccio questo discorso che ad alcuni potrà apparire un po' ingenuo, diciamo, questo viene dall'età della pietra, però io per esempio il fatto che siccome ho dei cellulari, come vedi, abbastanza datati, io non sapevo che oggi la radio si ascolta anche sul cellulare.
Ma neanch'io, però l'ho sentito dire.
È una cosa, io qualche giorno fa stavamo facendo le prove con Riccardo Lonelli in teatro e c'era uno dei nostri, Emanuele Cordeschi, che è stato spesso anche qui ospite, no? Eldar, il musicista, il quale mi fa... vedevo che c'aveva le cuffiette.
Sentiva la partita.
E rideva, no? E rideva. C'aveva il cellulare, io pensavo stesse a parlare con qualcuno. E io faccio, ma che... Ah, qua quando ho detto così è... Ma che stai ascoltando, Emanuele? Sto ascoltando Radio TNA.
Pensavo stessi ascoltando la partita.
No, okay. Stavo sentendo il programma di Stravalentino su Radio TNA attraverso il cellulare. Io sono rimasto un po' sorpreso. Perché non lo sai che si ascolta la radio anche sul cellulare?
Come sei primitivo, non lo sai.
Sono un po' primitivo io.
Senti, c'è un'altra poesia, ecco. Se vuoi possiamo anche leggerla, ma un pochino impressionato così il titolo, nel senso che il titolo è In vitro.
No, l'ascoltiamo, direi che
è molto attuale, no? Allora, in vitro, sempre Francesca Capitoli. Tra pareti di vetro sfilate, dietro il muro, guardo l'oltre ripromesso, fra sensi vivi e impolverati. Ricordo di qualcosa di non visto, gli schianti al suolo di alunne dell'autorimprovero. Conosco il sibilo del dito, l'ombra della mano sulla coscia, intorpidire il resto del seguente. Ritta, in faccia al corridoio dietro il muro me ne sto, in una provetta incarnita, incompresa, festeggiata. Abito nei miei pensieri. Sai che mi fa venire in mente questa scrittura, Arnaldo? Mi fa venire in mente un po' i testi di Pasquale Panella. No, ma non lo dico in senso...
Pasquale è
uno dei più quotati, quindi... no? Con Battisti, Cocciante, tanti altri, insomma. Però... vanno un po' capiti, ecco, c'è un po' di complessità, insomma, ecco.
No, ma devo dire, appena ho preso il libro, ho detto adesso me lo leggo con grande curiosità, e lei mi ha detto, guarda, ti avverto che non si capiscono.
Ecco, quindi, quando lo dice l'autrice, brutto segno, o bello, insomma, dipende dai punti di vista, non lo so.
Ma una riflessione su, infatti a me, guarda, poi ogni volta che leggo poesie, io non sono un grandissimo cultore, della poesia, quindi mi sorgono sempre delle riflessioni poi, no? E effettivamente la poesia, come probabilmente ogni forma d'arte, in realtà non deve raccontare ma emozionare in qualche modo, no? Poi io tendo, te lo dicevo prima, fuori onda, perché io ogni tanto mi diletto, no? Nella scrittura di poesia, anzi adesso sto aspettando che Francesca mi dia un parere su una poesia che ho pubblicato su Facebook, su quello che ho chiesto il suo parere.
La voglio leggere.
La trovi, si chiama Cuore di Rana.
Cuore di Rana?
Cuore di Rana, sì. Però appunto io tendo di solito a essere tutto sommato piuttosto didascalico quando scrivo. Infatti io non le chiamo neanche poesie perché mi sembra un po' pretenzioso. Le chiamo filastrocche, poesiole, canzoncine, insomma, no?
Che poi in genere sono quelle meglio,
Ma non so, io tendo poi a sempre fare la rima. Se meglio se non ci metto la rima non mi fa poesia.
Sei molto cantautore.
Sì, faccio molto.
Un po' Guccini anni 70.
Sì, anche un po'. Tu sei il mio ispiratore, chi è, quindi?
Il tuo ispiratore è Lorenzo, lo so. Lorenzo.
Però appunto invece...
Chi è Lorenzo? Ma che domande fai? Vai, non lo dico nemmeno, il cognome non lo dico. È come Kim. Ecco, solo che Kim per fortuna non scrive poesie.
Ma Kim.
Chi cavolo è?
Invece no, ecco, devo dire l'arte come ogni forma d'arte, tutto sommato, poi alla fine credo che non sia importante il fatto che tu la capisca, anche perché poi in realtà poi uno a volte pensa di aver capito qualcosa.
Sì, però con questa scusa che l'arte non si deve capire, ognuno è autorizzato a fare delle boiate.
Ecco, vedi, spesso si fanno queste cose. Qui c'è stata una leggerissima polemica a tal proposito, come sai, sul teatro contemporaneo, anche no, Stravalentino è nato anche un po' in polemica con questo tipo di teatro. Invece sai, Riccardo dice sempre: io sono un reazionario perché faccio il teatro con delle persone sul palcoscenico che si scambiano delle battute che si capiscono, no?
Sì. Ma come osi? Si capisce tutto,
cioè, già fare il teatro con gli attori, poi gli attori che recitano e pronunciano delle battute che si capiscono.
Troglodita, no? Non gliel'hanno detto?
Però
goldoniano, lui è molto goldoniano, sì. Classico, molto classico.
Però ecco, in realtà io non credo che poi, perché poi il rischio è veramente quello di rifiutare tutto ciò che è di nuovo. Pensiamo anche Picasso, a quel punto lo potrebbe liquidare, sì, come uno che faceva degli sgorbi.
Lo buttiamo,
no?
Nel cesso, Picasso, ecco. Ci fa rima, sì, ma non si può.
Hai fatto la poesia, vedi? Invece, ecco, io credo che una riflessione sull'arte, ecco questo, cioè io credo che poi alla fine sia arte ciò che emoziona, cioè la bellezza alla fine non è qualcosa che si capisce a livello razionale, ma si capisce col cuore, ecco. Ho fatto questo discorso perché a volte certe forme di pseudo-arte, no? Che non, ti dice, non lo capisci, quindi è arte, no?
Sì.
Ma non lo capisci, ma in realtà non mi comunica nulla.
Allora gli esperti ti dicono: non ti comunica nulla perché sei ignorante.
Io
questo lo contesto.
Ecco, anche io.
Io questo lo contesto.
Perché io non credo che l'arte abbia necessariamente a che fare con la cultura. Se no, qual è la differenza tra un trattato di storia o di filosofia e un'opera d'arte? È che la cultura, comunque, quindi un prodotto culturale, è giusto anche che esiga una preparazione culturale. È chiaro che non vado a leggere un trattato di fisica se non ho mai studiato fisica, no? Allo stesso modo non posso neanche, come dire, appunto, studiare storia contemporanea se non ho studiato storia del passato, perché se non conosci il passato non puoi capire neanche il presente. Invece l'arte dovrebbe distinguersi dagli altri prodotti culturali proprio perché deve riuscire a colpire, a essere in qualche modo capita anche da chi non ha nessuna preparazione culturale. Se no, che cos'è l'arte? Scusa.
Sì, sono d'accordo. Fondamentalmente sono d'accordo. Sì,
l'arte dovrebbe essere proprio qualcosa che è aperto a tutti. No?
Senti, io per esempio non capisco niente, nel senso che non ho studiato approfonditamente la storia dell'arte, quindi l'ho fatta al liceo, ho fatto un esame al massimo all'università di storia dell'arte medievale. Però quando guardo Caravaggio, pur non avendolo studiato, mi prende un colpo perché Caravaggio mi emoziona.
Appunto,
io non potrei descrivere tecnicamente, esatto, Caravaggio, però dico Caravaggio è un genio. A me, certo, mi pare che Caravaggio non abbia uguali.
Così uno storico dell'arte,
poco da fare.
Certo, uno storico dell'arte ti potrà spiegare Caravaggio, no?
Esatto.
Ma per capire Caravaggio non c'è bisogno di aver studiato storia dell'arte. Faccio un altro esempio. Io, vabbè, tu sai, ho studiato San Francesco all'università, no? Ho fatto la tesi su San Francesco d'Assisi. Io non credo che per capire il Cantico delle Creature bisogna essere laureati in storia medievale o in storia francescana, no? Al massimo io ti posso spiegare come è nato il Cantico delle Creature, ma per apprezzare la bellezza di quel canto e la forza spirituale, credo che uno lo capisce anche se non ha studiato San Francesco. Cioè,
ci sono dei distinguo da fare, nel senso che per esempio però se tu leggi la commedia di Dante, se non hai una preparazione un po' approfondita anche sulla lingua, sulla cultura, è difficile riuscire ad apprezzare tutto.
Esatto, tutto, ma non è difficile apprezzare. Una persona ignorante che ascolta Dante non dice che è sta monnezza. Non capisce tutti i riferimenti storici, letterari, culturali, astronomici. Cioè, per capire a fondo Dante bisogna averci una cultura enciclopedica, perché Dante fa una serie di riferimenti che non finiscono più, no? A tutto, cioè dal discorso astronomico al discorso teologico, da quello storico,
filosofico,
quello, cioè, politico, cioè tutto. Quindi se non, tu non sei una persona coltissima, Dante non lo capisci, ma ti piace lo stesso. Perché comunque la bellezza dei versi di Dante tu la puoi apprezzare comunque.
Ci sono diversi strati di comprensione, sì,
poi
è vero.
Ci sono strati, e l'arte è così, sì, ha degli strati di comprensione. Un bel film, non è che uno per apprezzare un film deve essere un critico cinematografico. Un critico cinematografico potrà apprezzare anche tutto ciò che è intorno, che è dentro, che è fuori.
La tecnica,
quel film,
la messa in scena,
no?
Certo.
Ma per dire se un film è bello o è brutto non ci vuole un critico cinematografico, basta qualsiasi spettatore. Cioè, l'arte è questo, secondo me. Quindi l'arte, secondo me, non è arte quando non comunica nulla. Quando c'è stato il famoso caso della pipì al Verdi, no? Che tanto ha fatto scandalo e di cui ancora oggi si parla, molti continuano a scandalizzarsi del fatto che qualcuno abbia usato
urinare,
pisciare sul Verdi, sì. Tanto per essere concreti,
s'era capito,
tanto per essere proprio danteschi, no?
Dantesco, sì, è vero.
Io non credo che quello sia stato lo scandalo. Il fatto è che io non ho visto lo spettacolo, ma ho parlato con molte persone che hanno visto lo spettacolo.
Francesco l'ha visto, Patrizio.
Francesco, che come ha commentato?
Sorvoliamo.
Diciamo, ma era una cagata.
Ecco, questo è un po' di censura, vabbè.
Allora, io non l'ho visto, ho parlato con tanta gente e molti mi hanno detto, anzi quasi tutti, ma no, non era una porcata questo spettacolo, aveva un significato, aveva un senso profondo, perché rappresentava l'artista che si spoglia, che non riesce più a comunicare, e quindi allora non potendosi esprimere si esprime con il corpo e quindi vomita e quindi dice, aveva un significato profondo, va bene. E ho chiesto a queste stesse persone, ok, ho capito, aveva un significato profondo, ma questo spettacolo ti è piaciuto? Cioè, era bello? Al di là del fatto che aveva un senso.
Era emozionante? Ci riandresti a vederlo?
E tu mi hai detto, no.
No.
Bello? No.
E allora?
Allora, a me non me ne frega niente che c'aveva un significato, perché io non dico che quelli non c'avevano il bagno, non sapevano dove stava il bagno, allora già c'erano, hanno fatto, anzi, magari chissà quanto ci hanno lavorato per riuscire a farla sul palco. Ma il problema non è quello, il problema è che se uno spettacolo non piace, non è bello. Cioè, capito? Non comunica
emozioni. La bellezza per sé, la bellezza, il senso estetico, sì,
il senso estetico,
il senso estetico, ecco, di una cosa.
Il senso estetico non è che è detto che debba avere un'estetica convenzionale, cioè Picasso non ha un'estetica convenzionale, ma certo tu non potresti mai dire che Picasso non comunica nulla. È così, questo tutta questa lunghissima premessa era appunto...
Perché nel frattempo Francesca non è arrivata.
Non è arrivata, però stavamo parlando proprio della poesia di Francesca, e la poesia di Francesca appunto non è facile alla comprensione, però a me, almeno personalmente, comunica moltissimo. Cioè non potrei spiegarti esattamente di che cosa parla una poesia o che cosa racconta una poesia.
No, poi la poesia non va mai spiegata.
Che non va mai spiegata.
A scuola ci costringono a farlo perché fa parte del programma scolastico.
Dante forse lo puoi spiegare. Tu hai fatto prima l'esempio di Dante, effettivamente Dante lo puoi spiegare perché è costruito in un certo modo.
Sì, anche,
no?
Montale, allora, se per questo, anche Montale, alcuni passaggi sono francamente incomprensibili, per cui se tu non lo spieghi poi non riesci nemmeno a provare un'emozione. Però in genere fare, no, l'analisi del testo, come si fa oggi, è un esercizio tanto scolastico, tanto pedante, tanto noioso.
Però perché la poesia va
dritta... Divisezioniamo la poesia, ma non si può fare una cosa del genere. La poesia è stata pensata per essere un tutto unitario, non per essere vivisezionata da un diciottenne che deve fare la maturità, anche se di talento.
E a tal proposito, già che ci siamo, ascolterei, proprio perché sennò parliamo. Adesso ho questo complesso perché mi prendono i miei amici della compagnia teatrale, mi prendono sempre in giro per il mio parlare, no?
Sei un
che
po'
dico,
troppo
pagliare, dico.
Sì. Ah.
Tanto che nella mia ultima poesia ho scritto anche pagliare a un certo punto.
Sì, vabbè. Allora dobbiamo leggere un'altra cosa. In mancanza di Francesca leggeremo Lapidazione. Morirò per mano di un gruppo di parole, per aver cantato una canzone con la mano, riempito lo spazio, e ti ho cercato come un colore di pittore, e di nord ti ho vestita e profumato. Ritorni inattesi, incisi negli occhi e custoditi sotto al velo, ed è bastato guardarli per scivolare dagli occhi. Ora scivolo via, scivolo, sconosciuta a me, di quel che sono. Liquida ritrovo il luogo del riposo sulle tue labbra, nella riconoscenza parallela del labbro superiore. Combaciare, combaciarmi, baciarmi, farmi sparire, sbiadire al sole. La lingua batte sul solo pensiero che morirò per una parola.
Questo
è veramente bello. Non so esattamente che cosa voglia dire, ma è veramente bello.
Esatto, questo è quello che facevamo appunto. Esatto, no? Esatto. È difficile adesso fare l'analisi del testo,
no,
spiegare come si spiega un canto della Divina Commedia, credo che a me ha emozionato moltissimo anche adesso riascoltandola dalla tua voce, insomma, dalla tua voce di gola.
Beh, insomma, voglio dire, non è che stai parlando con uno qualsiasi.
E quindi ecco, questa è in qualche modo arte, no? Riuscire a comunicare, riuscire ad andare dritto, prendere una scorciatoia, perché poi tutto sommato la poesia, penso, come qualsiasi forma d'arte, appunto le parole poi servono a trovare dei canali, no? Sia la più classica rima, sia anche i contenuti profondi di una poesia di solito hanno l'obiettivo proprio quello di attraversare le parole o attraversare i contenuti, il senso di qualcosa per raggiungere il cuore di chi sta leggendo, di chi sta ascoltando.
Sì, poi anche...
Secondo me lei fa una scorciatoia, cioè sì, taglia tutto e va dritta al cuore.
Poi anche bisogna considerare che chi scrive ovviamente deve anche saper usare bene i suoi strumenti, cioè le parole. Quindi anche la scelta delle parole è importante per dare emozione, perché magari uno stesso concetto può essere espresso in un modo banale o in un modo profondo, e quindi conta molto anche non tanto la cultura di chi scrive quanto la capacità di scegliere parole, perché una persona può essere anche molto colta ma non saper scrivere poesie o non saper scrivere un romanzo. È pieno di professori universitari, no, anche di grande fama, che però non sono capaci di scrivere. È pieno di scrittori nel Novecento che avevano il diploma delle scuole industriali e magari hanno scritto romanzi importanti.
Beh, anche nella pittura il cosiddetto genere naif, no? Nasce proprio da persone senza alcuna preparazione.
Anzi, spesso analfabeti, no? Pensiamo a Antonio Ligabue, per esempio, no? Grande pittore del primo Novecento, mi pare, no? Adesso non sono molto ferrato, però no, sì, Antonio Ligabue è passato la storia. Non Luciano Ligabue, parlo di Antonio Ligabue.
Che però sai pittore. Che Luciano Ligabue
è parente? Non lo so.
No, non è parente. Perché l'altro credo che Antonio Ligabue non si chiamasse Ligabue, credo.
Non lo so.
Antonio Ligabue credo fosse una sorta di nome d'arte.
Forse sì, non lo so.
Mentre Luciano Ligabue si chiama proprio
Ligabue. Chiama proprio Luciano Ligabue. Okay.
Però Luciano Ligabue ha scritto sul suo primo libro, tra l'altro molto bello.
La neve se ne frega? Quello là?
No, il primo.
Ah, il primo.
Fuori e dentro il borgo, del 1997. La neve se ne frega, non l'ho letto.
È un romanzo.
Sì, mi sono rifiutato di leggerlo perché lui ha fatto, dopo una grande carriera come cantautore, appunto all'apice, diciamo, no, al momento apicale della sua carriera di cantautore, ha scritto un libro e ha fatto un film. Ha scritto un libro bellissimo e ha fatto un film bellissimo, a mio avviso.
Anche
che
era Radio
Freccia, che parlava proprio di...
Sì, se lo so, beh, Radio Freccia con Accorsi, l'abbiamo visto tante volte.
L'abbiamo anche ascoltato qui nella nostra puntata numero 150. Il secondo film, da 0
a
10,
a
me, non, ma sai, è uno dei film in assoluto che mi è piaciuto di meno, ma che mi ha fatto proprio...
Non mi è piaciuto invece.
A te è piaciuto? Vedi,
beh, allora, non eccezionalmente.
No. Dovresti leggere La neve se ne frega, così poi mi dici com'è, perché
okay.
Io sono rimasto talmente male all'opera seconda cinematografica...
Ma non c'entra niente con il film però, eh? Il romanzo è un'altra cosa.
Sì, sì, lo so.
È però un romanzo di fantascienza addirittura.
Sì, sì, appunto. No, però appunto io l'idea mia... No, ma era un grande preconcetto da parte mia. Cioè ho detto, se il secondo libro è come il secondo film, allora è meglio che resto al primo.
Ah, ho capito, ok.
Perché forse da 0 a 10 è uno dei pochi film che se non l'avessi visto sarei quasi stato contento.
No, beh, insomma, invece devo dire...
No, che... ma non che fosse brutto tecnicamente, Francesco. Però io ho avuto la forte impressione che non ci avesse nulla da dire, fondamentalmente. Cioè che ha fatto... Mentre... Radio Freccia era un film molto molto denso, cioè aveva tante storie dentro. Ho avuto l'impressione che da 0 a 10 fosse un film, sì, che magari per un altro regista poteva anche essere un film medio, eh. Cioè non è che io dico che era un film brutto in assoluto, ma rispetto a Radio Freccia secondo me ha avuto un crollo
allora
verticale.
Se facciamo questo esempio, noi abbiamo visto Benigni, La vita è bella, esatto. Poi dopo ha fatto film minori.
Beh, ma tu pensa, ieri c'è
non
stato...
Non è che è facile fare un'altra volta La vita,
esatto,
è bella.
Questa però, guarda, è una riflessione che io stavo facendo proprio ieri, proprio sulla figura di Benigni, perché appunto, se non sbaglio, oggi Proprio oggi è l'anniversario della vittoria di Benigni agli Oscar. 10 anni fa esatti, lui vinceva 3 Oscar,
La vita è
bella. E quindi c'era una serie di celebrazioni su Repubblica, c'era tutto un dossier in cui hanno pubblicato addirittura gli appunti della vita è bella, una cosa peraltro anche abbastanza, insomma.
Quelli di ceramica,
stucchevole, sì, ma insomma non c'aveva, per essere Repubblica, insomma.
Se la poteva risparmiare.
Io non ce l'avrei messi su adesso, sinceramente, nel senso che non erano cose interessanti, c'erano veramente appunti in cui lui, frammenti di sceneggiatura, però per la serie non c'era proprio niente da scrivere sulla vita è bella di nuovo. C'era invece un bel articolo, una testimonianza di Michele Serra, devo dire, e poi questi appunti, insomma. La riflessione era proprio questa, cioè dopo la vita è bella, il buio, no? Nel senso che Pinocchio fu un tracollo.
Anche proprio brutto come film, secondo me.
Anche brutto.
Anche brutto,
io poi
me.
Penso che
io poi ho in mente il Pinocchio di Comencini, capirai, degli anni 70.
Poi a me ci piagni al cuore, come dire, a dove dire che è brutto Pinocchio, perché è uno dei pochissimi film che ho fatto, quindi mi vedo anche, però è proprio un... Eh sì, è proprio brutto. La Tigre e la Neve, secondo me, non era brutto. Ecco, la Tigre e la Neve, forse stiamo al livello della da 0 a 10 rispetto a... Nel senso che la Tigre e la Neve, secondo me, come film è molto bello. A me è piaciuto molto la Tigre e la Neve. Proprio tanto, mi è piaciuto. Sulla poesia, tra l'altro. Quindi
sai
oggi...
che stiamo divagando, sì?
No, però siamo tornati. Ah, siamo, vedi com'è bello. Quando si parla di arte si torna sempre, perché... E poi la Tigre e la Neve è uno dei pochi film che ha avuto il coraggio di affrontare proprio come tema, soggetto del film, la poesia.
Sì,
cioè la Tigre e la Neve è un film sulla poesia.
Sì, poi voleva forse fare la stessa operazione della vita è bella in chiave moderna e contemporanea,
sì.
No?
Ha avuto il coraggio di parlare della guerra in Iraq durante la guerra in Iraq, quindi è stata un'operazione di attualità fortissima, no? Come l'ha fatta solo, penso, Nanni Moretti col Caimano. Quindi è stata anche un'operazione coraggiosa, secondo me. Non è riuscita pienamente.
Spesso i capolavori danneggiano chi li fa, Perché se non avesse fatto La vita è bella avremmo detto, beh, Pinocchio, un piccolo passo falso, fatto... però che bello La tigre e la neve.
La tigre e la neve sarebbe stato un
avendo il confronto con La vita è bella, diciamo, sì, però La vita è bella era un'altra cosa.
Tanto che la cosa che su cui io riflettevo, io che tengo sempre i conti, no? Sai, sono un cronografo anche
contabile.
Del cinema, sì, sto sempre lì a contare quanti anni passano tra un film e l'altro, tra un disco e l'altro, faccio proprio queste cose. E quindi contavo che Benigni mediamente faceva un film ogni 3-4 anni. È passato molto tempo, ovviamente, tra La vita bella e Pinocchio, cosa che era comprensibile. Dalla Tigre alla Neve, insomma, doveva essere già uscito il nuovo film di Benigni. E non solo non è uscito, ma lui non lo sta neanche scrivendo. Cioè, adesso è partito, la notizia, ecco, l'unica notizia che dava Repubblica ieri, a livello proprio di notizia, è che parte la tournée mondiale di tutto Dante e si ritorna anche a Dante, eccetera. Cioè, Benigni, praticamente, sta partendo per una tournée mondiale che lo porterà in America, in Europa, nelle varie capitali del mondo, a recitare Dante.
Forse si è stufato di fare il cinema, non lo so.
O si è stufato o ha capito che ha finito, che dopo La vita è bella. Ma se tu pensi, James Cameron dopo Titanic non ha fatto nulla.
Ti do una notizia che non sai: esce il nuovo film alla fine del 2009, si chiama Avatar.
Avatar, e ne avevo sentito parlare, era ora, Avatar. Perché se tu
fantascienza.
Pensi, sono passati 11 anni da Titanic e Cameron non ha fatto un film. Io credo che anche lui si sia sentito schiacciato in qualche modo
dai 11 Oscar, quanti ne ha vinti?
11 Oscar, insomma, c'è chi non si fa intimorire, cioè Peter Jackson dopo Il Signore degli Anelli, subito, l'anno dopo King Kong così,
però dopo King Kong basta.
Forse l'ha già cominciato a preparare.
Forse.
Però, quindi succede.
Anche Spielberg sta facendo meno film rispetto a un tempo.
Però Spielberg comunque mantiene la sua, cioè un filmetto
ogni
l'anno se lo fa.
Due anni così.
Sì, ma ultimamente, devo dire, c'è avuto un periodo.
L'ultimo è stato Munich, che ha fatto?
No, come Indiana Jones.
Indiana Jones, sì, l'ultimo serio volevo dire. L'ultimo
comunque Munich era uscito l'anno prima, se
l'anno
non sbaglio,
prima, sì.
Quindi comunque lui si sta mantenendo, si sta attestando su un film l'anno, tutto sommato anche accelerato rispetto a qualche anno fa, perché ai tempi dell'Oscar anche lui aveva un po' rallentato. Credo che l'Oscar intimorisca un po'
Schindler's
tutti.
List, tu parli di Schindler's
List. Dopo Schindler's List ha aspettato 2 anni prima di fare, e anche lì forse poteva anche evitare di farlo, perché
non mi ricordo che ha fatto.
Ha fatto Jurassic Park 2.
Ah,
Jurassic Park.
Sinceramente, nemmeno il primo me l'ha
piaciuto. Film che poteva evitare di fare Spielberg era Il mondo perduto, sinceramente. Sì. Invece l'ha fatto. Ma comunque. Poi fece Amistad. Che era un film invece un po'.
Sulla schiavitù, sì, me lo ricordo.
Sì, molto diverso. Molto. Il nostro Francesco Patrizzi direbbe un film didattico.
Didattico.
Che poi non capito perché il film in cinema adesso non c'è, quindi
l'ha detto proprio così Francesco, ha detto che Amistad è un film didattico.
Non lo sentiva io la puntata ancora su Spielberg, e l'altro la troveremo penso oggi stesso su Radio Adesso, ma io non l'ho ancora sentito, ma lo sapevo, perché lui c'ha questa cosa che non sopporta,
detesta i film didattici.
Questo di verità lo dice anche Zanussi. quando parlavamo di Spielberg con Zanussi, anche Zanussi ha detto: ma il cinema non deve insegnare, il cinema deve emozionare, deve fare. Poi lui addirittura lo vive come mezzo filosofico il cinema. Quindi, secondo Zanussi, il cinema serve a creare, a fare delle domande profonde.
Che non hanno risposta in genere.
Che non hanno. Sui film di Zanussi, a parte l'ultimo, Col cuore in mano, che è un film invece abbastanza didascalico.
Quindi si è contraddetto.
Si è contraddetto, sì, da questo punto di vista si è contraddetto Zanussi, ma quello è il minimo, perché questo l'hanno massacrato.
Non l'ho visto, non lo so.
Perché è un film molto commerciale rispetto a... è una commedia, cioè addirittura il lieto fine.
Ma che vergogna, il lieto fine, ma dove siamo?
Senti, già che stiamo arrivando, io posso dire una cosa, posso spezzare una lancia.
Abbiamo un minuto però.
Abbiamo un minuto, io volevo... prima, poi magari chiudiamo anche con un'altra poesia di Francesca. No, visto che abbiamo cominciato a parlare di cinema, perché poi non resistiamo io e te.
Ma ovviamente.
Scappa, no?
Poi perché non c'è Patrizia, sennò ci facciamo mezzanotte.
Io sono appena stato a vedere The Millionaire, che è un film a mio avviso molto poetico.
Visto
che oggi il tema della puntata è la poesia.
Danny Boyle,
quello di Trainspotting, è la genialità, però anche, ecco, ma è quello, siccome è quello il regista che piace a me. Cioè, il regista, appunto, che non si ripete.
Quindi, insomma, l'Oscar è meritato, dici tu.
Secondo me è strameritato.
Non l'ho visto.
Visto
ne che... parleremo quando l'avrò visto.
Perché è un film che è allo stesso tempo neorealistico e una fiaba. Che è americano e indiano al tempo stesso, mescola Hollywood e Bollywood. E poi c'è questa cosa un po' straniante, che tu vedi un film, appunto, di impianto neorealista, diciamo, tutto indiano. Quindi tu senti, come dire, la mano che anglosassone, e tutto ciò che vedi è profondamente indiano, perché è un film che si è calato proprio dentro la realtà delle baraccopoli indiane. E poi senti dei suoni e ti aspetti all'improvviso di vedere Jerry Scotti davanti. Perché?
Che benedice alla fine della puntata.
Perché
tutti gli spettatori.
Il film è proprio, non è uno di quei film, anche io non li sopporto i film che come dire, alludono. No, è proprio ambientato durante una puntata di Chi vuole essere milionario.
Solo che non è in Italia,
è una versione indiana. Ma siccome ormai la globalizzazione è questo, cioè
certo.
Il format non solo è l'idea che è la stessa, ma loro sono obbligati, mi spiegavano, addirittura a rifare le stesse inquadrature, le stesse musiche, gli stessi movimenti di macchina. Quindi tu vedi un quiz con un indiano, ma è Jerry Scotti, perché è assolutamente identico a quello che uno vede in Italia. Ed è un po' straniante, ma appunto poi il mix con appunto Baraccopoli, Chi vuole essere milionario, è straordinario. Cioè, un film assolutamente da vedere.
Va bene.
È completo.
La puntata più schizofrenica dell'anno.
Assolutamente. Francesca Capitoli non è arrivata. Però, quindi non
ci dispiace per lei, ma noi...
Forse è un segno, Francesco.
Forse è un segno.
Perché... altrimenti, se fosse venuta, le avremmo chiesto di spiegarci le sue poesie.
Il
cosa
che non va mai fatto.
Allora,
chiudiamo con dire, punto interrogativo.
Con
dire con il punto interrogativo.
E noi ci sentiamo ovviamente la settimana prossima.
Radioadesso.it. Non ci resta che camminare lungo le parole inadatte per mestiere. Sporge in me la tendenza umorale delle cisti, sacche anomali di sé, se, forse, mali suonati, trasparenti dentro sé. Patologici discorsi immontano cavità di vuoto, e i discorsi li tengo in frigo e poi li frusto con lo zucchero. Non ci resta che camminare per le tre frasi sconnesse che, se volessi, la quarta è briciola. Meglio non dire con il dire, meglio il corporale.